fa, nel 1999, circa 19 anni fa, circa 20 anni fa, mi invitarono a fare era il mio primo seminario sull'ode e adorazione, mi ricordo, era in una piccola comunità della provincia di Agrigento, e mi ricordo che quella notte studiai parecchio perché era il mio primo seminario, quindi volevo fare bella figura. Mi ricordo che in mezzo a quelle che erano i vari appunti, bibbie che avevo e block notes, andai a colpo sicuro su uno dei versetti principali che parlano dell'adorazione, no? Quando Gesù parla con la Samaritana, vi ricordate? L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Mi ricordo che cominciai a buttare giù un po' di appunti per quanto riguarda la vera definizione della parola adoratore. E buttai giù una decina almeno di definizioni: un uomo secondo il cuore di Dio, chi è il vero adoratore? Un uomo che è appassionato alla presenza di Dio, un uomo che ascolta Dio, un uomo che ama Dio, un uomo che non sa vivere senza Dio. Insomma, buttai giù un po' di definizioni e mi ricordo che ci fu un momento in cui misi la penna per terra e dissi: Signore, ma se questo è un argomento tuo, un argomento che ti sta a cuore, dimmi tu qual è la vera definizione, no? Perché noi possiamo trovare, se io chiedessi stasera, tutti quanti noi daremmo una definizione che non è, nessuno è migliore di un'altra, ognuna la interpreta a modo proprio, anche sulla base di quello che vive nel proprio rapporto personale con Dio. Ma non potrò mai dimenticare, perché quella sera segnò la mia vita per sempre. Sai quando chiedi delle cose a Dio, no? E Dio ti parla. Non mi sarei mai aspettato una risposta così veloce e così specifica su quella che era la domanda. Io sentii proprio Dio parlarmi in maniera chiara e lui mi rispose, mi disse: il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché io so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Per me fu scioccante, perché fu letteralmente sotto dettatura. Io dissi: aspetta, ripeti, ho preso la penna, ho detto: ripeti, perché non ho capito. E lui mi rispose e mi disse: il vero adoratore è quella persona alla quale Dio può chiedere qualunque cosa, perché sa che qualunque cosa gli chiederà, lui la farà. Allora dissi: ma allora l'adorazione non ha a che fare con la musica? Lui mi disse: assolutamente no. Ma allora l'adorazione non ha a che fare con il canto? Lui mi ha detto no. Lui mi ha detto: questo è quello che voi insegnate. E mi ricordo che quella sera fu particolare, perché per me fu un prendere appunti velocemente, perché dissi: domani farò un figurone incredibile che arrivo con queste nuove rivelazioni. E se il Signore continuò, e il Signore mi disse: se io posso avere il cuore di una persona, io posso avere tutto di quella persona. Se io posso avere il suo cuore, posso avere ogni cosa di lui. E io dissi: inizia questi appunti di domani. E c'è una domanda, sentì proprio questa domanda da parte di Dio: posso veramente chiederti qualunque cosa? Se domani spacco tutti con queste domande. E mi ricordo che l'indomani mattina andai al culto e non so perché, cioè in realtà lo so, non mi chiesero di cantare quella mattina, cosa molto strana, non è mai successo. Loro mi dissero: stai qui, ricevi, il gruppo lode canterà, faremo le tue canzoni, ma stai tranquillo tu, ricevo. E mi ricordo che mentre stavamo cantando, ero con le mani alzate, gli occhi chiusi, sentii la voce di Dio che mi disse questa, mi fece questa domanda: può posso chiederti qualunque cosa. E io mi ricordo che ero con le mani alzate, che c'era veramente una presenza di Dio molto forte, ero con gli occhi chiusi e io dissi:
Ora?
In che senso, Signore? E sentii le voci di Dio che mi diceva: posso veramente chiederti qualunque cosa?
E la tua risposta?
E io abbassai un dissi: Signore, dove vuoi arrivare? Ero con gli occhi chiusi e lui mi disse: se io posso avere il tuo cuore, io posso avere ogni cosa di te, posso chiederti qualunque cosa. E io mi ricordo che abbassai le mani e cominciai a piangere come un bambino. E tutti pensavano che Dio mi stava benedicendo e non sapevano che Dio mi stava distruggendo. Dio mi stava massacrando in quel momento. E io dissi al Signore, ho detto proprio, gli ho parlato così, ho detto: perché mi fai questo? Ho detto: e perché lo fai ora? Perché lo facevi ieri sera? Non potevi aspettare prima del culto, dopo il culto a casa, mentre siamo da soli? No, così proprio. E io ricordo che fu una, quel giorno il Signore proprio cambiò, proprio il Signore diede cambiò il corso della mia vita, perché da lì iniziò qualcosa di molto profondo. E proprio sentì Dio che mi diceva: ora quando salirai sul pulpito, smettere di predicare sugli appunti e predica su quello che stai vivendo ora. E fu una cosa molto molto profonda. E mi ricordo che quando ritornai a casa ero non arrabbiato, ero un po' contrariato, dissi: ora tu mi devi insegnare sull'adorazione, perché io ero convinto, sono stato convinto per 11 anni, sono stato convinto di alcune cose, ho ricevuto insegnamenti, ho insegnato su certe cose, ora tu mi devi insegnare. E mi ricordo che quel giorno il Signore mi disse: prendi Genesi capitolo 22. Dissi: ma che c'entra Genesi 22 con l'adorazione? Perché io sapevo di cosa parlava Genesi 22. Ma che c'entra con l'adorazione? Si parla di Abramo. Si parla di Abramo. E lui mi disse: appunto. Disse: ma Abramo non ha fatto CD. Abramo canti, non è scritto. Non ha fatto... E proprio lì ci fu una... iniziò proprio un ammaestramento molto forte che veramente cambiò il mio cuore su questo argomento. Versetto Genesi 22, il versetto 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. E il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e
adoreremo.
E poi ritorneremo. Non disse ritornerò, ritorneremo fuori. E mi ricordo che quando io lessi questo versetto, il versetto 5, ho detto: non avevo mai letto questa parola, mai. E lì subito ritornai al significato di cosa significa essere un vero adoratore. Il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Se mi disse: Abramo è la figura del vero adoratore. E poi continua, dice: così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio pure. Non solo era il sacrificio, aspetta, ci caricava magari la legna. Prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco, suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: padre mio. E Abramo rispose: eccomi figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e la legna.
Ma dove
l'hai? Malagnello. Un niente. E qua c'è la risposta bellissima di Abramo. Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco, suo figlio, e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano, prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: eccomi. E l'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e offerse in olocausto. Lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geova Jireh, o Geova Jireh. Per questo si dice: fino al giorno d'oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto. Se voi leggete al versetto 2, dice: prendi tuo figlio, l'unico tuo figlio, colui che tu ami, Isacco, e vai nel paese di Moriah e la offrilo in olocausto sopra uno dei monti, sopra uno dei monti che io ti dirò. Pochi sanno che il monte Moriah in realtà è la collina di Sion. Il monte Moriah, se leggiamo più avanti nella scrittura, scopriamo che è il monte dove Salomone costruì il tempio. Il tempio di Salomone fu costruito sul monte Moriah. Ora, pochi sanno che il monte Moriah in realtà è una serie di colline. Il monte Moriah è Sion. Ma pochi sanno che sul monte Moriah c'è una collina che dopo parecchi anni quella collina fu chiamata Golgota. E molti credono, gli studiosi credono, che il monte Moriah, proprio lì dove Abramo stava per sacrificare suo figlio, era proprio il posto dove Gesù morì e diede dove il figlio venne dato in sacrificio, dove il padre sacrificò il figlio. Ora, la cosa bella che noi vediamo qua è che Abramo, quando Isacco gli parlò, molti, anche nei film, viene rappresentato Isacco molto piccolo. In realtà, pochi sanno che in accordo alla cronologia Isacco aveva 33 anni.
Mamma mia. L'età come Gesù.
Ed è straordinario perché Isacco non era uno sprovveduto, non era un bambinello, non era un giovanotto di 12-13 anni. La cosa straordinaria è che Isacco, quando comprese quello che il padre stava facendo, diede la sua vita, mise la sua vita sull'altare. Ci sarebbe tanto da predicare, tanto da insegnare su questo argomento, su Isacco, perché Isacco comprese che quello che il padre stava facendo gli era stato ordinato da Dio. Ma dice qua, guardate qua in Ebrei al capitolo 11, in Ebrei al capitolo 11, al versetto 17: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. E anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione. Abramo disse: noi andremo fin là, adoreremo e poi ritorneremo. Perché? Perché la sua fede diceva: tu me l'hai dato e tu non puoi togliermelo.
C'era una promessa.
Una delle cose importanti, guardate che quando c'è una promessa da parte di Dio, tu puoi fare qualunque cosa, tu sai che quello che Dio ha iniziato, lui lo porta a compimento. Lui è il capo e il compitore, lui è il principio e la fine. E questa è una delle cose straordinarie che noi vediamo, che quando Dio dà, Dio non toglie, ma Dio può chiedertelo. Dio non toglie quello che lui ti dà, ma può chiedertelo. E quando lui te lo chiede, è perché vuole restituirtelo trasformato. A volte dobbiamo rinunciare a quello che Dio ci ha dato per rimetterlo nuovamente nelle mani di Dio, per riceverlo da Dio come per una specie di resurrezione. Il corpo di Gesù da risorto era diverso, era un corpo glorificato. Ed è molto importante comprendere questo principio. Quello che Dio dà non lo toglie, ma a volte lo può chiedere perché ha un lavoro migliore da fare, perché vuole restituire quella cosa o quella persona in maniera nuova. Ora, l'ultima cosa che voglio farvi vedere è questa. È scritto che quando ho bisogno però della tua Bibbia, un attimo. Vi ricordate quando Isacco chiese, Genesi 22, Isacco chiese, dice qua al versetto 7, Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: padre mio. E Abramo rispose: eccomi figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Lì successe qualcosa, perché Abramo diede una risposta che in realtà non era in accordo a quello che stava facendo. Abramo diede una risposta molto particolare. Disse: figlio mio, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. E se noi andiamo a leggere nella vita di, nel Vangelo di Giovanni, noi scopriamo qualcosa di meraviglioso. In Giovanni al capitolo 8 scopriamo qualcosa di stupendo. Versetto 50, Giovanni 8, versetto 50. Ora io non cerco la mia gloria, vi è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte in eterno. Gli dissero dunque i giudei: ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti, chi pretendi di essere? Gesù disse: se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È il mio padre che mi glorifica, quello che voi dite essere il vostro Dio, ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide, e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? E Gesù gli disse: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Forte, eh? Prima che Abramo fosse, io sono. Padre, dov'è l'agnello per l'olocausto? Ecco il fuoco, ecco l'agnello, ecco il fuoco, ecco la legna, ecco il coltello, ma dov'è l'agnello? E Abramo lì si fermò, e in accordo a quello che Gesù disse, Abramo ebbe una visione.
L'agnello era Gesù.
Abramo dice: Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Come può un padre che sta per uccidere suo figlio dire: figlio, non preoccuparti, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, l'ho appena visto. È la cosa straordinaria che Abramo vide quando l'angelo fermò. Non vide un agnello impigliato, ma un montone. Perché il montone? Perché il montone è l'agnello di ragno. Non è un bambino. Ma è qualcuno, è adulto. Isacco era un adulto. Gesù era un adulto, era un uomo. Il montone era già adulto. No? L'agnello che toglie il peccato del mondo, ma che sale sull'altare di sua spontanea volontà. Infatti la Bibbia dice: la parola non è stata fatta carne, la parola si è fatta carne. Gesù ha detto: tu mi hai preparato un corpo e io vengo per fare la tua volontà.
Amen. Dio. Amen.
Io vengo per fare la tua volontà. La decisione di Gesù di dare la sua vita, la decisione di Isacco di dare la sua vita, e quanti anni sono passati da Abramo a Gesù? Sono Abramo, Davide, sono 1000 anni, Davide, Gesù altri 1000, 2000 anni. 2000 anni. Dopo 2000 anni, nello stesso posto, il padre ha sacrificato il suo figlio, quell'agnello visto in visione, l'agnello che è stato immolato per noi. E per concludere, la vera adorazione, no? Quando si parla di vera adorazione, Gesù è l'esempio massimo, no? Anche se in realtà il padre è l'esempio massimo della vera adorazione, colui che dà la cosa più preziosa, Gesù che decide di dare la sua vita. Abramo come esempio di vero adoratore. Il vero adoratore è quella persona alla quale Dio può chiedere qualunque cosa, perché sa che qualunque cosa gli chiederà la farà. È facile?
No,
per niente. Ma una cosa è certa, come fu quella parola da parte di Dio: ecco perché la Bibbia dice di custodire il cuore più di ogni altra cosa. Perché se Dio può avere il cuore, può avere qualunque cosa, Dio non vuole avere le tue azioni, le nostre azioni. Ecco perché prima di tutto Dio non è interessato al nostro carattere, Dio è interessato al cuore. Perché se Lui conquista il cuore, allora dal cuore sgorgano le sorgenti della vita. Dal cuore si cambia il carattere, non puoi imporre a qualcuno di cambiare il carattere. Se non è Dio che lo fa da dentro, diventa una legge imposta. Ecco perché in molti luoghi di culto e molte comunità sono semplicemente è uno specchietto per l'allodole. In realtà si cerca sempre di dare un'immagine, no? Di comportarsi bene, di vestirsi in una certa maniera, di non essere troppo agitati, di avere un'immagine, siamo su internet, non possiamo. E quindi in realtà molto spesso si cerca di offrire un'immagine che non è vera, che non è vera, che è staccata la telecamera. Là siamo quello che siamo, non davanti ad una telecamera o per offrire un'immagine, uno spettacolo. Quando noi imponiamo certe regole su una persona da fuori è un'imposizione. Noi veniamo liberati quando lasciamo vivere Cristo in noi. Posso aprire una parentesi? Vi ricordate quando Gesù è stato presentato a Pasqua assieme a Barabba? E Pilato chiese: chi volete voi che io vi liberi? Il popolo rispose:
Barabba.
È molto particolare questo, ma il nome Barabba significa figlio del padre. Bar, figlio. Abba, papà. Figlio di papà. Noi veniamo liberati soltanto se Cristo va alla croce.
Siamo figli di papà.
noi veniamo liberati, Barabba è stato liberato da una morte certa, perché Barabba doveva morire, non Gesù. Noi dovevamo morire, non Gesù. Ma Barabba è stato liberato perché la folla ha scelto Cristo. E noi, in quanto figli di papà, che dovevamo scontare la nostra pena e morire, siamo stati liberati perché Cristo doveva morire al posto nostro. Forte.
Ma no, così. Sì, senza saperlo, quando
la mente umana, tu.
Ed è, vedete, noi vediamo questa immagine così, con chiaramente in maniera, ci arrabbiamo con la folla, ma là è stato adempiuto perché Barabba eravamo noi. Che cosa sarebbe successo se avessero liberato Cristo e avrebbero ucciso Barabba?
Era la fine.
È la stessa cosa, non... A cosa sarebbe servito quel sacrificio?
A niente.
A niente. Invece a cosa è servito il sacrificio dell'innocente? A liberare i Barabba. Coloro che erano figli del padre in prigione.
A chi li sapeva?
Alleluia. Il vero adoratore, Gesù è stato lì. Quando lui, e concludo con questo, perché nel Vangelo di Giovanni è scritto che Pilato presentò Gesù dicendo: ecco l'uomo, no? Ma in realtà, quando noi andiamo a leggere nella scrittura, nel Vangelo di Giovanni, e questo è molto importante, al capitolo, Vangelo di Giovanni, il capitolo 19, al versetto 4 è scritto: poi Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e, e il manto di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Ma la parola Pilato nel testo originale non c'è, ed è sempre stata attribuita a Pilato questa frase. Se non la leggiamo per come è nell'originale, ascoltate: Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora e disse loro: ecco l'uomo.
Lui stesso.
Gesù disse alla folla: ecco l'uomo. Non Pilato. Gesù si presenta dicendo: ecco l'uomo. Il vero adoratore è quella persona alla quale Dio può chiedere qualunque cosa. E Gesù è l'esempio perfetto. Perché sa che qualunque cosa gli chiederà. Conquista il cuore, Dio ha conquistato ogni cosa. Mi piace moltissimo quella parte del canto che dice: ha conquistato ogni parte di me. Alleluia. Non so se ci sono delle cose che vorreste dire.
No, possiamo dire che voi sapete che c'è un ingiustificato odio verso gli ebrei che deriva da questo fatto, perché gli ebrei sono quelli che hanno ucciso Gesù. Ma se tu ascolti una rivelazione come questa, dici: io finora quasi quasi non dico che ero d'accordo con chi ce l'ha con gli ebrei, ma un po' di ragione ce l'ha. E stasera abbiamo appreso un concetto molto semplice, soprattutto per le persone che pensano di essere profonde nei loro ragionamenti, che è quello che se fosse stato liberato Barabba invece che Gesù,
se fosse stato liberato Barabba
anziché Gesù, effettivamente tutti i Barabba, che siamo tutti noi, non avrebbero avuto salvezza.
È vero.
Quindi è tutto un qualcosa che tu magari ti sei chiesto centinaia di volte e non riuscivi a capire il senso di questo ingiustificato odio. Ho evangelizzato una persona, mi ha detto, ed era una persona molto istruita, molto preparata nelle cose teologiche come lui pensava di essere, e mi disse: vede, io amo Gesù ma odio gli ebrei. Certo, in un certo senso la prima cosa che viene di rispondere è quella elementare, elementare, guarda che Gesù era di quel popolo. Ma stasera effettivamente questa rivelazione, che è una rivelazione, una cosa di una semplicità disarmante, ma perché non ci avevo pensato prima? Che poi, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, è il mio stile di ragionamento, cioè dire, quando ho davanti una situazione penso, e se invece di quella si verificava quella contraria, che succede? Ormai è diventato un mio modo di ragionare. Perché la prima cosa tu ti fai trascinare dalle evidenze, dai fatti, da quello che purtroppo dicono altri ai quali hai dato forse molto credito. E questo forse non ce lo siamo mai chiesto, dite la verità. Se invece di Barabba fosse stato liberato Gesù e Barabba fosse morto, quale speranza aveva il genere romano? Perché Barabba è in persona... La gente,
ognuno di noi.
E ringraziamo Dio per quello che ascoltiamo e ci rendiamo conto sempre di più che forse 30 anni di non di conversione, perché quello doveva nascere prima o dopo, ma 30 anni di seguire degli insegnamenti, chiamiamoli insufficienti, senza voler offendere nessuno e per nessun motivo, oggi noi dovremmo essere la punta, l'Italia dovrebbe essere la punta di diamante per evangelizzare non solo l'Italia, ma tutta l'Europa e tutto il mondo. E invece dobbiamo ricominciare, chi ne ha voglia, e noi siamo di quelli che ne abbiamo voglia, a scoprire nuovamente la parola di Dio, perché la Bibbia viene, della Bibbia si parla come qualcosa di talmente sacro che è buono fermarsi a un certo punto perché stai addentrando in un campo che non è il tuo. E invece noi ci accorgiamo della nostra ignoranza. Ma fatalmente quando ti accorgi della tua ignoranza dici sì, ma io da 30 anni che frequento predicazione, studi, raduni, cose. Come mai io non ho imparato le cose essenziali della scrittura che mi servono per i giorni della mia vita? Perché se la scrittura, se queste, quello che abbiamo letto non ci serve per le cose di tutti i giorni della nostra vita, insomma, cos'è? Uno sfoggio di sapienza, di cultura, che cos'è? A noi deve servire questo. Tant'è vero che quando ci capita qualcosa, la nostra mente richiama subito, subito nell'azione, quello che è scritto, quello che noi abbiamo letto, e ci indirizza sulla giusta strada. Quindi altro che lui parlava stasera di silenzio, perché poi io veramente dico, questi studi, queste riflessioni, quello che viene detto, viene poi dovrebbe essere esaminato parola per parola, perché sono molte le cose che ci arrivano. Tipo il silenzio, l'adoratore. Una delle migliori adorazioni, se non il massimo, è proprio il silenzio, come fu per Elia. Dio non era nel vento, Dio non era nel fuoco, Dio non era nella tempesta, perché il silenzio ti porta. C'è un film che mi ha portato lui dagli Stati Uniti quando è andato in America, che si chiama proprio Il Silenzio, a cui didascalia comincia dicendo: Dio non può parlarti nel frastuono, hai bisogno di silenzio. Ecco perché anche certe riunioni di preghiera possono essere più un disturbo che una edificazione, perché ognuno vuole dire la sua e non si trova il tempo per ringraziare Dio per quello che ha fatto tra noi e soprattutto per mettergli davanti le cose che ci sta a cuore vedere risolte. se è necessario litigare proprio e dire prima io perché non vedo la soluzione di questa, di questo fatto che mi sta a cuore, tu lo sai che mi sta a cuore, dov'è il mio errore, cos'è che faccio che non mi porta vicino a te, mi tiene lontano. Tu vuoi parlare con me, ma sono io che te lo impedisco di parlare. E soprattutto in tempi come questi, dove c'è un massacro di opinioni, di pensieri, cose come queste elezioni, che sono l'ultima cosa che ci ha veramente frantumato, ho cercato di frantumare il cervello, perché sono tutti professori da un lato e sono tutti asini quelli da un altro lato. Fra 5 anni gli asini saranno professori e i professori saranno asini, perché è precario tutto quello che noi viviamo. I veri valori sono quelli che il Signore ci dà da vivere, perché se non fosse così, se noi non avessimo questo sostegno, questo rifugio, veramente la nostra vita sarebbe in pericolo, molto in pericolo, soprattutto per quanto riguarda la mente, perché dobbiamo ricordare che una persona muore non in base alla carta d'identità, ma muore nel momento in cui il suo